Che cosa stai leggendo?
Egli apparteneva alla propria vita e il turno di bontà avrebbe messo più tempo a riprodursi che una stella. L'adorabile che senza che io l'avessi mai sperato era venuto, non è ritornato e non tornerà mai più.
Sono due le ragioni per cui io mi sento costretto a parlarti. Prima di tutto, si tratta del mio senso morale. E poi c'è dentro di me qualcosa di confuso, che forse appunto soltanto parlando è possibile chiarire.
Cosa? Cosa hai detto? Allora parli! Sono proprio contento!
Mi hai sedotto, Dio, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai violentato e hai prevalso. Sono divenuto oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Sì, io sentivo la calunnia di molti. Terrore all'intorno. Denunciatelo e lo denunceremo. Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Forse si lascerà sedurre, così noi prevarremo su di lui e ci prenderemo la nostra vendetta su di lui. Devo partire. Domani.
Io non riesco più a riconoscere me stesso, perché quello che mi faceva uguale agli altri è distrutto. Ero come tutti gli altri, con molti difetti forse, miei e del mio mondo. Tu mi hai reso diverso, togliendomi al naturale ordine delle cose. E mentre tu eri vicino, non l'ho realizzato. Lo capisco adesso che tu stai partendo. E sapere di perderti è diventato la coscienza della mia diversità. Che cosa sarà di me d'ora in poi? Il futuro sarà come vivere con un me stesso, che non ha niente a che fare con me. Devo forse arrivare al fondo di questa diversità che tu mi hai rivelato e che è la mia intima e angosciosa natura. Ma anche se non lo voglio, tutto questo non mi metterà contro tutto, contro tutti.
Mi accorgo ora che io non ho mai avuto alcun interesse reale, per nulla. Non parlo di qualche grande interesse, ma nemmeno dei piccoli interessi naturali come quello di mio marito per la sua industria, o di mio figlio per gli studi, o di Odetta per il suo culto familiare. Io nulla. E non so capire come ho potuto vivere in tanto vuoto, eppure ci sono vissuta. Se qualcosa c'era, un po' distintivo amore così per la vita, esso ne arridiva, come un giardino dove non passa nessuno. In realtà quel vuoto era riempito da falsi e meschini valori, da un orrendo cumulo di idee sbagliate. Ora me ne accorgo, tu hai riempito la mia vita di un totale, reale interesse. Dunque, partendo, non distruggi niente di ciò che c'era in me prima, se non una reputazione di borghese casta, che importa. Ma ciò che invece tu stesso mi hai dato, l'amore nel vuoto della mia vita, lasciandomi, lo distruggi tutto.
Tu, conoscendomi, mi hai fatto diventare una ragazza normale. Mi hai fatto trovare la soluzione giusta della mia vita. Prima io non conoscevo gli uomini, ma avevo paura di loro, ecco. Amavo soltanto mio padre. Ma adesso, lasciandomi, non solo mi fai riprecipitare indietro, ma mi fai andare ancora più indietro. È questo che volevi? Adesso il dolore di perderti causerà in me una ricaduta molto più pericolosa ancora del male che era dentro di me prima di questa mia breve guarigione, dovuta alla tua presenza. Prima, quel male non lo riconoscevo, ma adesso sì. Attraverso il bene che tu mi hai fatto, ho preso coscienza del mio male. E adesso, come potrò sostituirti? Ma forse esiste qualcuno che può sostituirti? Credo che io non potrò più vivere.
Tu sei certamente venuto qui per distruggere. In me la distruzione che hai causato non poteva essere più totale. Hai distrutto semplicemente l'idea che io ho sempre avuto di me. Ora io non riesco a vedere assolutamente niente che possa reintegrarmi nella mia identità. Che cosa mi proponi? Uno scandalo simile a una morte civile, una perdita completa di me stesso. Ma come può far questo un uomo abituato all'idea dell'ordine, del domani e soprattutto del possesso?
Lascia, la porto io.
No, la porto io.
Riportiamola insieme, va bene?
Bisogna cercare di inventare nuove tecniche che siano irriconoscibili, che non assomiglino a nessuna operazione precedente, per evitare la puerilità, il ridicolo, costruirsi un mondo proprio con cui non siano possibili confronti, per cui non esistono precedenti misure di giudizio, che devono essere nuove come la tecnica. Nessuno deve capire che l'autore non vale niente, che è un essere anormale, inferiore, che come un verme si contorce e striscia per sopravvivere. Nessuno deve mai coglierlo in fallo di ingenuità. Tutto deve presentarsi come perfetto, basato su regole sconosciute e quindi non giudicabili. Come un matto, sì, come un matto. Vetro su vetro, perché non sono capace di correggere niente. E nessuno se ne deve accorgere. Un segno dipinto su un vetro corregge senza sporcarlo un segno dipinto prima su un altro vetro. Ma tutti dovranno credere che non si tratti del ripiego di un incapace, di un impotente, niente affatto, ma che si tratti invece di una decisione sicura, imperterrita, alta e quasi prepotente. Nessuno deve sapere che un segno riesce bene per caso e tremando, e che appena un segno si presenta, riuscito bene per miracolo, bisogna subito proteggerlo, custodirlo, come in una teca. Ma nessuno, nessuno deve accorgersene. L'autore è un povero tremante idiota, una mezza calzetta, vive nel caso e nel rischio, disonorato come un bambino. Ha ridotto la sua vita alla malinconia ridicola di chi vive degradato dall'impressione di qualcosa di perduto per sempre.